Eccoci, allora ad alta voce dal vivo, noi sappiamo che abbiamo questo appuntamento, i nostri ascoltatori sanno e se non lo sanno glielo ricordiamo che ad alta voce è una, forse la più grande biblioteca di audiolibri a disposizione gratuitamente, oltre 200 classici in lingua italiana a disposizione sul nostro sito, ma quest'oggi qui per la fiera dell'Euro della piccola e media editoria si legge ad alta voce e anche live. Chi c'è dietro questa lettura, tra i tanti diciamo che lavorano ad alta voce, c'è Lorenzo Pavolini. Grazie.
Buon pomeriggio agli ascoltatori e al pubblico di Più Libri Più Liberi, come con Anna Antonelli, Luigi Iavarone, Chiara Valerio, che sono qua nel pubblico di fronte a noi, insieme a Fabiana Corbolante quando c'è. Ci occupiamo, sì, siamo arrivati a 200 pare. Siamo arrivati a 200 romanzi, 200 titoli tra romanzi e racconti, sono tutti disponibili sul nostro sito e molti hanno preso questa abitudine di ascoltare quello che riusciamo a fare con gli attori. Qui c'è Piero Baldini accanto, visto che siamo dal vivo, voglio andare subito alla parte da live, perché poi Piero Baldini è uno degli attori con i quali abbiamo letto il massimo numero forse di questi romanzi.
Cercavo, credo proprio di sì,
di ricapitolarli, sono oltre 14,
sì.
Si sente?
Dickens. Non bene? Ecco, ma mi devo inginocchiare. Se lo potessi tirare un momentino,
ecco,
più su.
Queste poi sono prove che di solito noi facciamo negli studi quando dobbiamo registrare. Di solito l'attore si scalda la voce, fa dei trilli particolari.
Magari quelli non si fanno.
Piero Baldini ne ha una sua gamba.
Le voci, sai, vanno da su, giù.
Perché appunto la voce va messa a segno e di solito in queste occasioni di fiera e di salone affollata.
L'importante è farsi sentire.
È farsi sentire e riuscire a costruire qualcosa che possa essere ascoltato in queste occasioni. Per cui cosa abbiamo pensato con Ad Alta Voce? Per concludere l'omaggio a Jack London che stiamo facendo con Radio 3 da ormai tre settimane. Abbiamo letto Il Popolo dell'Abisso con Graziano Piazza, abbiamo riproposto un adattamento di Martin Eden letto da Massimo Popolizio, l'abbiamo addirittura riproposto tutto in una notte e poi nelle sue 30 puntate originali è ascoltabile. Abbiamo riproposto i racconti che erano stati letti da Pierfrancesco Favino del Grande Nord, il richiamo della foresta è sul sito letto da Francesco Siciliano, Fare un fuoco, uno dei racconti emblematici di questa capacità di Jack London di estrarre il mito, estrarre l'essenza da una di queste vicende che contrappongono l'uomo alla forza della natura in quel caso. E abbiamo letto con Piero Baldini in questi giorni, sono tutti disponibili sul sito, A sud dello slot, che è un racconto di Jack London sempre del 1909, di ambientazione sociale, così possiamo dire. Ieri è andato in onda Bastardo, che era il nomaccio che aveva un cane, che poi divenne, proprio perché Jack London si sentiva quasi un po' in colpa per come aveva trattato questo cane in questo racconto, fu il cane da cui è nato Buck, il protagonista del Richiamo della foresta e poi di Zanna bianca. Primo Levi, quando uscì Il Richiamo della foresta in una traduzione di Gianni Celati in Italia, disse: è un etologo ante litteram. E qui invece siamo con un racconto che è il racconto meno vegano del mondo, si chiama Una bistecca, è uno dei racconti più famosi di Jack London. Jack London era un appassionato di box, la praticava, faceva reportage degli incontri più famosi dell'epoca. Scrisse due romanzi di ambientazione boxistica. La box in quegli anni negli Stati Uniti stava diventando un po' il surrogato del mito della frontiera, quell'idea tutta muscolare, competitiva, agonistica e individualista che sta spesso al centro dei romanzi di Jack London. Abbiamo pensato di leggerlo per scene in questa occasione. Chiaramente gli ascoltatori troveranno sul sito la versione integrale di Una bistecca, a piece of steak, una bella bistecca, spesso è stato tradotto questo racconto, in questo caso Mario Maffi, nell'edizione per Mattioli 1885 intitolata Una faccia da pugile. l'ha tradotto una bistecca, e noi siamo qui con Piero Baldini che si sta concentrando per farci ascoltare finalmente la prima scena di questo racconto, e poi vedremo come prosegue. A voi, Piero Baldini.
Una bistecca. Con l'ultimo pezzetto di pane, Tonking ripulì il piatto del sugo che vi rimaneva. Poi si infilò il pane in bocca e prese a masticarlo lentamente, con aria assorta. Quando infine s'alzò da tavola, lo fece con la netta sensazione di non aver mangiato abbastanza. Pure era stato l'unico della famiglia a toccar cibo. I bambini erano stati messi a letto nella stanza accanto perché si addormentassero, dimenticando d'aver saltato la cena. E sua moglie gli aveva fatto compagnia a tavola, seduta in silenzio, a osservarlo, piena di ansia, senza mangiare. Una donna della classe operaia, esile e dall'aria stanca, sfibrata, sebbene sul volto recasse ancora i segni di una passata bellezza. La farina per il sugo l'aveva presa a prestito dal vicino, che abitava in fondo al corridoio. Il pane l'aveva comprato con gli ultimi spiccioli che le erano rimasti. Tom sedette accanto alla finestra, su una vecchia seggiola sgangherata, che protestò sotto il suo peso, e meccanicamente si infilò la pipa in bocca. Poi prese a frugarsi nella tasca della giacca, ma non trovandovi il tabacco si rese conto del proprio gesto e scosse la testa, quasi irritato per la sbagiataggine che tradiva. Ripose la pipa. I suoi movimenti erano lenti, quasi impacciati, come se il peso stesso dei muscoli gli gravasse su tutto il corpo. Era un uomo massiccio, dall'aspetto solido e tutt'altro che attraente. Indossava abiti vecchi e informi, comprati a poco prezzo. La tomaia delle scarpe era troppo leggera per reggere la pesante risolatura di data non recente, e la camicia di cotone, un capo a buon mercato, aveva il colletto logoro e parecchie macchie di vernice, ormai impossibili da togliere. Ma era la sua faccia a rivelare in modo evidente chi fosse Tom King e che cosa facesse. Era la classica faccia del pugile, uno che alle spalle aveva ormai anni e anni di battaglie sul ring e dunque aveva sviluppato i tratti caratteristici dell'animale da combattimento, esasperandoli al massimo. Aveva lineamenti rozzi e quasi a evitare che anche solo un loro tratto potesse sfuggire all'osservatore si era rasato di fresco. Le labbra erano informi e disegnavano una bocca dalla piega esageratamente aspra, un taglio attraverso il viso. La mascella era aggressiva, pesante, brutale. Gli occhi si muovevano lenti sotto le spesse palpebre ed erano privi di espressione, incassati da sopracciglia folte e rientranti. Era in tutto e per tutto un vero animale. E il tratto più animalesco del suo aspetto erano proprio gli occhi, sonnacchiosi come quelli di un leone, gli occhi di una belva abituata a battersi. La fronte fuggiva veloce verso l'attaccatura dei capelli, che tagliati corti rivelavano tutte le bozze tipiche di un autentico bruto. Completavano il suo aspetto esteriore il naso rotto due volte e variamente rimodellato da un'infinità di brutti colpi successivi, e un orecchio eternamente gonfio come un cavolfiore deforme, fino a raggiungere due volte le dimensioni di un orecchio normale. Mentre la barba, per quanto rasata di recente, stava già rispuntando sulla pelle e dava al viso una nota bluastra. Nell'insieme era la faccia di un uomo che a incontrarlo in un vicolo buio o in un luogo solitario fa paura. Ma Tom King non era un criminale, non aveva mai commesso nulla di criminale, tranne che in qualche rissa occasionale, ingrediente inevitabile della vita che conduceva, non aveva mai fatto del male a nessuno e non aveva la nomea di uno che si lasciava andare a menare le mani facilmente. Era solo un professionista del ring, e la brutale aggressività che era in lui era come tenuta in serbo per le apparizioni pubbliche. Una volta sceso dal quadrato, era un uomo tranquillo, di buon carattere, e quando era stato giovane e il denaro non mancava, aveva avuto la tendenza a lasciarselo sfuggire un po' troppo facilmente per ricavarne nulla di buono per sé. Non aveva nemici, non nutriva odio o invidie. Il combattimento era un lavoro per lui. Sul ring colpiva per far male, per ferire, per distruggere. Ma in ciò non mostrava animosità o cattiveria. Era solo un lavoro. Il morso della fame si fece sentire di nuovo. «Per Dio, come mi farei una bella bistecca!» bofonchiò ad alta voce, stringendo i pugni massicci e sibilando fra i denti una bestemmia. «Ho provato da Burke e anche da soli!» fece la moglie quasi in tono di scusa. «E non potevano farti credito?» chiese Tom. «Niente, nemmeno un centesimo. Burke ha detto...» La donna si interruppe. «Va avanti, che ha detto?» «Ha detto che per lui Sandel telesuona stasera e che il conto era già abbastanza alto così com'era.» King rispose con un grugnito. Pensò al Bol Terrier che aveva avuto quando era giovane, a tutte le bistecche che gli avevo dato da mangiare a quel cane. Allora sì che Burke gli avrebbe fatto credito per 1000 bistecche, altro che una. Ma i tempi erano cambiati. Stava invecchiando ormai Tom King, e i pugili vecchi che si battono nei club di seconda serie non hanno molte speranze di conservare conti aperti presso i bottegai. Aveva voglia di una bistecca da quando si era alzato quella mattina, e per tutto il giorno la voglia gli era rimasta. No, non si era allenato bene per questo incontro. Era stato un brutto anno quello in Australia. Tempi duri, difficile trovare un lavoro, anche il più irregolare. Così non era riuscito a pagarsi uno sparring partner e nemmeno la sua alimentazione era stata delle migliori o anche solo sufficiente.
Piero Baldini, per la prima parte della lettura di una bistecca. Ecco, l'animalità di cui parlava Lorenzo è stata evocata direttamente dal testo.
Sì, proprio direttamente, appunto, l'uomo pugile animale. Abbiamo rapidamente il tempo di ascoltare un'altra scena letta da Piero Baldini, perché poi Tom King si incamminerà a piedi, purtroppo, perché non ha una lira, ripensando ai bei tempi quando lo venivano a prendere i fan per portarlo agli incontri, e a piedi farà questi 3 chilometri ricordandosi quando era giovane e faceva piangere lui come bambini spesso i vecchi pugili con i quali si scontrava. Ma la legge dello sport è quella: ogni sportivo, ogni persona ha un numero di incontri, dice Jack London, al suo arco, esauriti i quali il meccanismo della vita forse si inverte. Ma sentiamo come, da grande cronista anche della box, Jack London racconta l'inizio dell'incontro.
I due pugili avanzarono verso il centro del ring e mentre suonava il gong i secondi abbandonavano gli angoli ripiegando gli sgabelli, si toccarono i guantoni in segno di saluto e subito si misero in assetto di combattimento. Immediatamente, con genio di molle e sbarre d'acciaio perfettamente bilanciato su un grilletto sensibile, Sandel andò a segno 2 volte di seguito, sinistro al viso, destro alle costole. Schivò un colpo d'incontro, scattò indietro in un balletto di gambe e in un balletto di gambe si fece di nuovo sotto, minaccioso. Era abile, era veloce, era uno spettacolo affascinante e il pubblico lanciò grida di approvazione. Ma King non si lasciò ingannare. Troppe battaglie aveva combattuto contro troppi pirelli e conosceva quei colpi per quel che erano, troppo facili e veloci per essere pericolosi. Era ovvio che Sandel volesse imprimere un ritmo elevato all'incontro fin dagli inizi, e c'era da aspettarselo. Era il modo di fare tipico della gioventù: consumare lo smalto e le carte migliori buttandosi allo sbaraglio in una lotta selvaggia, aggredire con furore, spassare via tutto ciò che si trova sul cammino grazie alla propria splendida riserva di forze e di ardore. Sandel andò a segno ancora, qui, là, ovunque, leggero sulle gambe, generoso di cuore, miracolo vivente di carne bianca e muscoli scattanti che si intrecciavano e tendevano in una trama stupefacente di attacchi, saettando come una navetta da telaio da una combinazione all'altra, attraverso 1000 diverse combinazioni, tutte convergenti verso l'unico fine della distruzione di Tom King, che gli sbarrava la strada al successo.
e Tom King pazientemente sopportò. Conosceva il suo mestiere e conosceva la gioventù, ora che essa non gli apparteneva più. Non fare nulla, almeno finché l'altro non abbia consumato parte della riserva di fiato, era il suo pensiero dominante. Ghignò tra sé e mentre schivava con una mossa deliberata in modo che un colpo violento di Sandel andasse a schiantarglisi sulla sommità del capo, era un trucco bastardo, ma non irregolare quello. Si supponeva che ogni pugile sapesse badare alle proprie nocche e se invece voleva continuare a colpire l'avversario sulla sommità del capo, beh, lo faceva a proprio rischio e pericolo. Certo, King avrebbe potuto chinarsi di più, lasciando che il pugno gli passasse sopra la testa innocuo, ma ricordò i primi incontri della carriera, le prime nocche fracassate sul capo del terrore del Gals. Giocava la sua partita, nient'altro. E così quel suo modo di schivare fra un costato, una nocca a Sandel, il quale forse non ci avrebbe fatto caso adesso, ma avrebbe tirato altro, avanti, altero, indifferente per tutto l'incontro, non si sarebbe trattenuto dal colpir duro. Ma in seguito, più avanti negli anni, quando avrebbero cominciato a farsi sentire le lunghe battaglie del ring, avrebbe maledetto quella nocca fracassata e sarebbe tornato indietro col pensiero a quell'incontro con Tom King, quando se l'era rotta sulla testa dell'avversario. Il primo round fu tutto di Sandel, che scatenò l'entusiasmo del suo pubblico con i suoi affondi travolgenti. Sparò bordate micidiali su King e King non reagì. Non provò ad andare a segno nemmeno una volta, limitandosi a chiudersi in guardia stretta, parando e schivando ed entrando in clinch per evitare una lezione ancora più spietata. Faceva una finta ogni tanto e scrollava il capo quando lo raggiungeva un pugno. Si muoveva intorno, goffo e pesante, senza mai saltellare o farsi sotto o consumare un goccio d'energia. Prima che la cauta età adulta osasse rispondere ai suoi attacchi, a Sandel sarebbero passati i bollenti spiriti.